Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. In questa Eucaristia rinnoviamo la nostra fede in Gesù come agnello di Dio, che con la sua, col suo sacrificio, col dono del suo amore, col dono di sé, toglie, ha tolto e toglie i peccati del mondo. Prende su di sé il peccato di tutto il mondo e anche i nostri peccati, che adesso noi riconosciamo davanti al Signore.
Dal libro del profeta Isaia. Il Signore mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stata la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, i primi tre versetti. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni.
Capitolo primo, versetti dal 29 al 34. In quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Egli è colui del quale ho detto: dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua perché egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio.
Parola del Signore.
Ambedue le scritture principali, la prima presa dal libro di Isaia, capitolo 49, e poi il testo del Vangelo, al primo capitolo del Vangelo di Giovanni, sono ambedue molto molto importanti per noi e debbono nutrire la nostra fede, debbono anche illuminarci. speriamo di capire di più. Non è detto questo. Soprattutto devono ispirare la nostra preghiera e la nostra vita. Quindi cerchiamo di individuare in ambedue le scritture la sostanza, il punto centrale, diciamo, di queste scritture, dal momento che non possiamo discutere versetto per versetto. Come vi ricordo però, i grandi esegeti, soprattutto i grandi pastori, facevano, e noi non siamo più abituati a questo, ci stanchiamo subito. Poi io non posso paragonarmi ad Agostino, il quale pure brontolava, lo troviamo nelle sue, negli scritti che venivano stenografati mentre parlava, brontolava perché la gente si stancava e diceva: guardate che qui voi vi stancate presto. Magari parlava per tre quarti d'ora. Dice: ma qui dobbiamo guardare parola per parola. E questa è la parola di Dio. Noi non possiamo, io non posso pretendere questo e non siamo in grado di farlo. Perciò speriamo di prenderci e guardiamo la prima lettura anzitutto, che parla del servo. Siamo nella sezione del libro di Isaia in cui emerge la figura del servo. Orbene, da sempre e anche oggi si discute all'infinito di chi sia questo servo, cosa rappresenti, e quindi le idee sono molte. Se noi guardiamo la prima parola che troviamo nella lettura di oggi, il capitolo 49 dice: il Signore mi ha detto. Quindi qui è uno che parla, il servo che parla, il Signore, e racconta: il Signore mi ha detto, mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. È chiaro che da questo testo, ma anche da altri testi attorno, il servo è Israele. In questi canti, tuttavia, in queste parole, questo Israele è veramente il servo del Signore. Alcuni hanno voluto dire che sarebbe l'Israele ideale. Io non penso che sia proprio la definizione giusta, perché è un Israele reale. È il popolo di Dio in quanto giusto, in quanto vero servo del Signore. E questo in tutta la storia è sempre stato così, e quindi non è solo ideale, è molto concreto, molto pratico. Chi incarna veramente l'Israele giusto? Qualcuno lo incarna, anche c'è anche un'altra domanda, perché questa è una figura non ideale, una figura vera, ma tuttavia è una figura nelle visioni di Isaia, e rappresenta soprattutto in alcuni testi non un Israele cieco, che pure è il servo del Signore, non un Israele peccatore, che pure è il servo del Signore, ma un Israele giusto. E questo è il punto centrale. C'è qualcuno che lo incarna, c'è sempre stato. Poi c'è la domanda: quanto lo incarna? Anche per noi vale, perciò ci tengo a fare questa premessa, perché queste parole non riguardano solo qualcuno, naturalmente per noi Gesù, riguardano il popolo di Dio. E chi incarna veramente il mistero del popolo di Dio come servo del Signore, in cui il Signore si compiace, in cui può manifestare, come dice qui, sul quale manifesterò la mia gloria, e guardando il servo si può vedere veramente la gloria di Dio, come è fatto Dio, chi lo incarna? Questo vale sempre. La Vergine Maria certamente ha incarnato molto di più di noi il mistero della sposa di Cristo, è evidente, ma non significa che noi non siamo la sposa di Cristo, però lo siamo nella misura in cui lo incarniamo. Questo è ciò di cui si parla qui in questi testi. Si parla del mistero del popolo di Dio, di Israele, che è sempre rappresentato dai giusti. E poi per ciascuno bisogna vedere quanto noi lo rappresentiamo. Orbene, detto questo, noi vediamo che il punto centrale, per farla breve, di questo brano, la svolta vera, è la dichiarazione del servo. Il servo dice: il Signore mi ha detto, tu sei mio servo, su di te manifesterò la mia gloria. Il servo dice, sta raccontando, dice, io ho risposto, invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. È un fallimento, fallimento del popolo di Dio giusto. È un fallimento, invano ho consumato le mie forze, invano ho faticato. Questa è la fatica del servizio del Signore. C'è una disparità fra la missione, la vocazione e la missione del servo, del popolo di Dio, e la sua effettiva, il suo effettivo servizio nella storia. Sicché il servo dice, il piano di Dio, il suo disegno di salvezza non si è ancora compiuto per questo. È un fallimento. Però il servo, il servo giusto qui non finisce qui il suo racconto. Vedete che aggiunge, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. È un atto di fede. È un atto di fede nel fatto che Dio realizzerà il suo piano di salvezza, nonostante la constatazione storica dell'infedeltà. Chi parla qui è un giusto, ma non parla solo per sé. Traduce, esprime davanti a Dio la fatica vana di una fedeltà che avrebbe dovuto esserci. Israele ha ricevuto la Torah e il popolo santo al Sinai, ma mentre era al Sinai ha fatto anche il vitello d'oro, tutte e due. E così è sempre, e potremmo noi aggiungere, attualizzando per noi anche la storia della Chiesa, è così, anche la storia nostra. Qui però chi parla è il giusto e fa l'atto della fede, e questo è il punto di svolta centrale, perché poi, come sappiamo, come vediamo qui, il racconto continua dicendo che il Signore, proprio sulla base di questo atto di fiducia totale nella forza di Dio di realizzare il mistero della salvezza, perché c'è una missione per il mondo intero. Qui il servo parla alle isole, parla al mondo. Questo contesto non emerge dalla lettura, ma è così. Questo atto di fede che Dio realizzerà il suo piano di salvezza è il fondamento perché il Signore non solo gli confermi la missione, è troppo poco per te, ma gli affidi una missione infinitamente più grande. È troppo poco per te radunare, salvare, ricostituire il popolo di Dio Israele. Ti darò di più. Gli rinnova una vocazione, non solo gli conferma quella che aveva, ma gli dice ti farò luce delle genti. La fiducia di Dio nel suo servo è ciò che ci deve estremamente stupire. Ci deve stupire perché il servo ha confessato un fallimento, ma ha confessato anche, per questo il servo è giusto qui, sono i giusti che parlano, ha rinnovato la sua fede, nella sua fiducia totale nella potenza di Dio di realizzare la salvezza del mondo, e il Signore gli rinnova, non solo gli conferma e gli rinnova la vocazione e la missione, ma gliela allarga: tu sarai la luce delle genti. Ecco, questa è la prima lettura. È chiaro che noi pensiamo a Gesù e questo fa il Vangelo. Veramente il Vangelo di oggi si rifà in modo più diretto al seguito del discorso sul servo, perché non finisce qui in Isaia il discorso sul servo, ma avanti in questi capitoli. Questo è il capitolo 49, va avanti, e il vertice di questo discorso che riguarda il servo l'abbiamo il capitolo 53. Propriamente è in riferimento a tutto il discorso sul servo, che tenendo conto di tutto questo, il capitolo 53 è il capitolo in cui il servo è presentato come colui che per il suo sacrificio, perché si carica dei peccati del popolo e del mondo, proprio per questo giustificherà i molti, tutti. Così si dice del servo nel capitolo 53, ed è a questo che Giovanni Battista allude quando dice questa espressione, che per noi è diventata centrale. La diciamo nella messa quando presentiamo il sacramento di Gesù, della sua presenza nel pane e nel vino consacrati: ecco l'agnello di Dio. Qui Giovanni dice: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Quindi, dicevo all'inizio della messa, in questa Eucaristia noi rinnoviamo la nostra fede in Gesù come agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quando pensiamo all'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, pensiamo all'agnello pasquale, pensiamo anche a quello che dice il profeta Isaia. Nel Vangelo, vorrei aggiungere, ci sono alcune affermazioni qui concentrate, tra le più importanti. Sono pienamente comprensibili solo quando uno ha letto tutto il Vangelo e poi torna da capo. Chiaro, non si può capire tutto all'inizio, ma è già contenuto tutto ciò che il Vangelo dirà. Giovanni dice che Gesù, il Battista dice, è l'agnello di Dio, e abbiamo visto cosa vuol dire questo, cioè è colui mediante il quale Dio redimerà il mondo intero, l'agnello. Poi aggiunge però un'altra affermazione molto importante: dopo di me viene un uomo che è avanti a me perché era prima di me. Questo agnello esisteva da prima. Cioè la sua divinità, la sua preesistenza. La sua esistenza non è solo quella umana nel tempo. La sua esistenza è da prima. Qui rimane misterioso l'affermazione, comunque è la preesistenza dell'agnello. E poi aggiunge ancora un'altra terza cosa molto importante per noi, dicendo che non lo conosceva. Insiste su questo per dire che quello che lui sta dicendo, la sua testimonianza, non viene da lui. L'insistenza sul fatto che il Battista attesta: io non lo conoscevo, è importante perché lui vuole sottolineare che quello che dice di Gesù non viene da lui, dal suo ragionamento, dalle sue conclusioni, ma viene per rivelazione da Dio. E spiega anche: quello che mi ha mandato a battezzare è lui che mi ha detto questo. Colui sul quale vedrai questo segno, la colomba, come lo spirito che siede su di lui, è lui, dice, che battezza nello Spirito Santo. Non solo, cioè, è colui sul quale lo Spirito rimane, cioè che possiede lo Spirito di Dio. Possedere lo Spirito di Dio, nessuno può possedere lo Spirito di Dio pienamente. Se possedessimo pienamente lo Spirito di Dio, saremmo Dio, a pensarci. Una partecipazione dello Spirito, un dono. Costui è colui sul quale lo Spirito rimane, non solo, ma lo possiede. tanto che è Lui che lo può dare, può battezzare mediante lo Spirito, cioè può immergere l'uomo vecchio nello Spirito in modo che diventi un uomo nuovo. È Lui che può tornare a creare l'uomo mediante quello Spirito che creò l'uomo. Quando Dio disse sia, e l'uomo fu. Lo disse mediante la sua parola piena di Spirito Santo. Quindi vediamo che questo Vangelo fa delle affermazioni così importanti su Gesù, l'agnello di Dio, la sua preesistenza e colui che mediante lo Spirito che egli possiede, come lo possiede il Padre, può veramente rinnovare l'umanità.